uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon martedì, bentornati a The Soup of the Day. Buongiorno Angelo Acerbi.
Ma buongiorno Chiara Nicoletti, come stiamo?
Bene, dai, è già martedì. Di una settimana uguale alla precedente, no,
il giorno della marmotta, la settimana della marmotta.
Ma se ci pensi, la nostra vita lavorativa è un susseguirsi di notizie surreali.
Stupore, grande
stupore e poi ovvietà. Come, come ogni settimana c'è Thierry Frémaux che continua a voler fare canna a luglio. Diciamo, questi sono, diciamo, i rituali tipo Groundhog Day, no?
Sì, no, ma quella cosa lì di fatti sta diventando tipo una soap opera, è tipo Dallas, è una roba che non sai mai che la segui, perché pur di stupire devono trovare degli escamotage, dei colpi di scena. Adesso voglio proprio vedere.
Ma mentre Angela non c'è, arriverà per la TV oggi, perché la nostra Angelita ogni tanto è impegnata, come del resto eri tu ieri, abbiamo già una sordità, o comunque si è classifica tra le situazioni ai limite dell'inverosimile, e cioè il socio di Elon Musk, l'imprenditore che si chiama Max Odak, così come si direbbe a Roma, a buffo proprio,
sì.
Ha dichiarato di che la sua società Neuralink, che ha con Elon Musk, ha in mano la tecnologia necessaria a creare un vero Jurassic Park. L'allero, non ci riusciamo l'allero. A vaccinare tranne te, però se vogliamo vedere il Tyrannosaurus Rex, forse gliela facciamo.
Cioè, non abbiamo ancora inventato un sistema comodo per infilare il piumone nel copripiumone, ma stiamo qui a inventare i dinosauri. Ma
per non parlare dell'ombrello.
No, ma
cioè, io me lo chiedo sempre ogni volta che viene la pioggia, no? E dico, ma nel 2021 com'è possibile che non hanno trovato una soluzione per non rovinarci sotto la pioggia? Non si sa, perché l'ombrello, ok, ma ce l'avevano pure nel 1800, cioè nel senso, nessuno ha trovato una soluzione.
Sono delle categorie, tra virgolette, merceologiche di scoperte scientifiche o simili scientifiche che nessuno considera. Comunque il signor Odak ha deciso il 4 aprile così di buttare sta notizia, che dice: se noi volessimo potremmo probabilmente costruire Jurassic Park, non sarebbero dinosauri geneticamente autentici, ma forse con 10 anni di allevamento e un po' di ingegneria potremmo far tenere nuove specie super esotiche.
Effettivamente ce ne ho da fa.
Ecco, che poi io la prima cosa che ho pensato, la prima è: siete pazzi, avete visto cosa è successo? È un film, però comunque l'unico riferimento, l'unica prova provata del Jurassic Park è quella dei film di Spielberg, che è successo un disastro proprio, quindi non è che ti venisse proprio tutta sta voglia, secondo me, anche come pubblico, di andarci, no?
Ma sì, ma poi in più vogliamo aggiungere qualche altro modificato geneticamente? Godzilla contro Kong, cioè Godzilla è per le cose nucleari. Nel senso, quando l'uomo mischia un po' le mani in pasta con la natura, escono cose strane. E non sarebbe la prima volta che il cinema arriva prima della realtà. Ricordiamoci, certo, sempre il coronavirus. Ci manca l'asteroide, eh? Siamo un attimo.
Vabbè, è vero. Però comunque, questa sembrava proprio una butade. Vero che se il socio di Elon Musk, proprio anche lui, tutto finito, è un po' pazzerello come il signor Musk. Cioè, pazzerello nel senso di grandioso. Comunque, il Museo di Storia Naturale di Londra ha detto: aspettate noi che ci ragioniamo scientificamente su questa cosa, e hanno fatto una ricerca specializzata sulla possibilità di riportare in vita orbita i dinosauri, capitanata da una dalla dottoressa Susie Maidment, la quale dottoressa ha espresso i suoi dubbi molto seri su questo, sul fatto di poter riportare in vita effettivamente in modo genetico dei dinosauri, anche perché la storia, diciamo, la scusa è l'aggancio scientifico che c'era in Jurassic Park, cioè la zanzara che era stata conservata nell'ambra per milioni di anni, che aveva dentro di sé il sangue con il DNA, sì. È una roba che non esiste, scientificamente è impossibile, perché il sangue non si conserva in quel modo lì. Però a parte questo, secondo lei, scienziata e non Elon Musk o amici, dice che dubita molto che si possa concepire questo obiettivo, raggiungere questo obiettivo. Però e poi peraltro la signora scienziata ha chiuso citando quello che dicevano anche nel film di Jurassic Park, cioè solo perché puoi non significa che dovresti,
ecco.
Che esattamente proprio sposo il suo pensiero, perché potremmo farlo e vabbè, potremmo farlo, ma non è che siamo costretti a farlo, cioè magari
amen, come direi.
Però di pazzi, cioè il mondo è pieno di pazzi, cioè di pazzi, diciamo, adesso senza voler sempre guardare dall'alto al basso, di strani, no?
Sì.
Perché c'è un'altra cosa bella strana di cui volevamo parlare, no?
Eh sì, c'è un'altra cosa bella strana, però direi che lo facciamo fra pochissimo.
Facciamo dopo.
Sì, facciamo dopo, dai. Una stranezza a slot.
Fred.
Ve l'avevamo anticipato in apertura di questa puntata di Supodo Day, a stranezze, veramente il cinema e le serie TV sono piene, e un'altra stranezza, o comunque qualcosa di particolare, sta avvenendo in questi giorni, perché è iniziato da poco il l'Iron Anniversary. Che cos'è l'Iron Anniversary? Non lo sapete solo se non siete dei super fan di Game of Thrones, perché questo mese si festeggiano i 10 anni dalla messa in onda, dalla premiere del Trono di Spade, e quindi HBO ha messo su niente di meno che un mese, caro Angelo, di celebrazioni.
No, perché già loro le cose mica le fanno così tanto per farle, eh? Hanno fatto sto po' di serie, hanno detto aspetta me che...
Esatto, perché allora iniziamo, per chi proprio non lo sapesse, ma proprio brevemente: il Trono di Spade, creata da David Benioff e D.B. Weiss, è l'adattamento televisivo del ciclo di romanzi di quel geniaccio del fantasy che è George R.R. Martin, che si chiama Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Sono andate in onda in Italia, per esempio, dal 2011 al 2019 ben 73 episodi per 8 stagioni, e questo mese di aprile appunto prevede una, come dire, una pagina, diciamo, chiamiamola così, da parte di HBO proprio dedicata al Trono di Spade, e quindi proprio per i fan della saga, dove appunto i fan potranno innanzitutto acquistare gadget e prodotti a tema, e poi potranno vedere una marea di cose inedite, a partire da ben, non so che ci devono fare, perché arrivate a, sono 150 i video di dietro le quinte, interviste al cast, clip e trailer mai visti. Ora, arrivato al decimo, capisci? Trentesimo, 150, vabbè, io già mi sono stancata, non so te, però
guarda,
non sono una super fan di Game of Thrones, se
no,
magari
appunto, manco io, quindi neanche. No, però è interessante, adesso a prescindere se si è amanti o meno della serie, interessante analizzare intanto l'impatto sociale sul planetario che questa
cosa ha avuto.
I fan sono milioni e milioni, e l'intento di marketing e lo sforzo di marketing e promozione e comunicazione che la HBO sta facendo, perché tutto questo, oltre a voler, come dire, fare un regalo ai fan, agli hardcore fan e anche quelli un po' meno hardcore della serie di tutte queste 8 stagioni, serve anche per attirare nuovo pubblico per il prequel, perché adesso
cominceranno
a produrre il prequel, quindi qui facciamo la fine di Guerre Stellari, amica cara, io te lo dico.
Ma lì, ma infatti guarda che
andremo avanti per la vita, forever and ever, non ci si fermerà più, perché con House of Dragon, che è il prequel di Game of Thrones, si apre la diga e l'acqua viene giù. Non so come faremo.
Abso fucking utile, direbbero sempre in casa HBO in Sex and the City, perché non c'è solo House of Dragon, perché intanto si vocifera che in cantiere, almeno secondo Deadline e Hollywood Report, ci siano anche altri tre nuovi titoli. Uno si chiama Tales of Dunk and Egg, che tratta dalla raccolta Il Cavaliere dei Sette Regni, ed è collegato appunto, non è un prequel ma è uno spin-off. Poi collegato a Soul of Dragons ci sarebbe questo Nine Voyages su Serpente di Mare, Lord Corlys Velaryon, marito di Rhaenys Targaryen, scusate, e il capo della casa Velaryon. E in più, infine, ancora questo 10,000 Ships con protagonista la principessa Nymeria, e forse anche una serie ambientata a Fleabottom. Cioè, come hai detto,
capisci, manco
il signore Ianelli che sta con la serie di
però sempre per il discorso del marketing e della comunicazione sono dei geni, perché ci manca che l'HBO sia capace, perché questi si sono inventati la Game of Thrones Marathon,
la Marathon, bellissimo il gioco di parole migliore
che Marathon. Quindi faranno tutti gli episodi di Game of Thrones su HBO 2 come una, dalla prima stagione all'ultima, come una lunghissima maratona che diventa una challenge con un fundraising.
Sì, questo è bello,
cioè,
però,
questo mi sembra una bella mossa, perché allora la mania del fan viene usata e viene
sfruttata
in un modo socialmente utile. E questa challenge maratona durerà 2 settimane a partire dal 10 di aprile, cioè da 10 aprile.
E, da sabato. È partita sabato. Aiuto con i giorni, hai ragione anche tu.
Sono confuso perché siamo sempre in casa, io sempre le stesse giorni, veramente.
Detto, il Groundhog Day.
Groundhog Day. E questo fundraising andrà ad aiutare 10 cause nobili, sociali. Mm-hmm. La Women for Women International, World Central Kitchen, the Conservation International, the International Rescue Committee, l'UNICEF, Film Aid International, Same You, Royal Mencap Society, National Urban League e The Trevor Project. Trevor Project nel mio cuore, perché è un progetto che aiuta i ragazzi LGBT homeless.
Ah, non lo sapevo. Bello.
Una cosa molto bella.
È bello, cioè, però abbiamo dimenticato di dire una chicca, o meglio, stiamo per dirvela. A proposito, questo è molto bello e molto utile, quindi. E poi ci sta la pazzia, perché tra i gadget speciali dell'Iron Anniversary di cui vi dicevo, cioè, a me mi ha fatto tanto ridere, però ho detto come l'hanno pensato, però aveva senso. C'è un esclusivo uovo Fabergé in onore di Daenerys Targaryen. Per non parlare della quantità infinita di birre e vini brandizzati dalle varie case, quindi Targaryen, Stark e Lannister, e poi gli immancabili Funko Pop, lì proprio se non c'hai la Funko Pop edizione limitata di Game of Thrones sei proprio manco, c'è la vergogna del nerd.
Esatto, cioè sul Funko Pop aggiungo, praticamente li faranno di tutti, cioè di tutti quelli che non ci sono ancora l'andranno a
cioè
fare.
Pure io, se ho visto una volta Game of Thrones, sono un Funko Pop dello spettatore che ha visto una volta Game of Thrones, e ho fatto la battuta.
Però la chicca sulla chicca, proprio, cioè la ciliegina sulla panna sulla torta, è di tutto questo periodo di celebrazione, che l'HBO chiuderà questa grandissima celebration con una sorpresa, con dei, dei pacchetti regalo particolari e specialissimi a tre coppie che si erano sposate in questi anni.
Sto già
ridendo. Facendo tutte le cerimonie ispirate a Game of Thrones, che non dico niente. Però io vorrei questa cosa, io vorrei tanto, spero che cioè sicuramente faranno dei video, perché io li voglio vedere questi, io voglio vedere le facce di questi che si vedono arrivare a casa, che hanno nell'album di nozze le foto con i dragoni e le spade e le armature, e chissà che cosa ci sarà in questo gift package speciale che gli daranno. Sono veramente molto molto curioso,
anche perché se magari non siamo curiosi di guardarci 150 video di cose esclusive dal set e interviste, però il video di questi si sono sposati in look così ci interessa.
No ma aspetta che ho scoperto adesso mentre tu parlavi, io spipolavo sul mio ho scoperto, perché la curiosità è proprio
Angela altissima.
Esatto, che cosa c'è in questo pacchetto? Allora, ogni pacchetto che verrà dato alle coppie, alle tre coppie fortunate che si sono sposati con cerimonie ispirate a Game of Thrones, includerà dei barilotti di vino marchiati Game of Thrones, dei calici medievali fatti apposta e delle torte di design fatte in partnership con delle pasticcerie locali per rappresentare le case di Targaryen, Stark e Lannister. No, io questa roba la devo vedere, perché io le voglio vedere le torte disegnate come le tre case, le voglio vedere.
Vedi, hai appena provato che magari non sei un fan di Game of Thrones, ma lo stai per diventare in attesa degli spin-off, perché tutto questo mondo attorno al Trono di Spade ti sta attirando, ammettilo.
No, mi attira sì, tutto il mondo, il fantasy in sé non è my cup of tea, come si dice, però tutta questa cosa qua mi incuriosisce come curiosità sociale proprio.
No vabbè, io invece sono strana, perché solo Game of Thrones non mi ha tirato dentro, perché io sono invece una che, come sapete, fissatissima per Signore degli Anelli, ossessionata da Harry Potter, quindi è molto strano. Va bene, ma chissà che dopo questo Iron Anniversary io non cambio idea. Fred. Ed è relativamente passata da poco la Pasqua e Gesù è risorto, come sapete. Poi dipende se ci credete o no, se l'avete celebrato in questi termini o no, esatto, ma noi, Angelo, vero, ci serviva un incipit cristiano per parlare di per introdurre una nuova puntata di Fred Musical, questa volta proprio dedicata a una versione insolita, non so come dirlo, di Jesus Christ Superstar.
Nuova. Esatto, Jesus Christ Superstar. Allora, Jesus Christ Superstar, tutti sapete, è un'opera rock che è nata per una sfida, perché Andrew Lloyd Webber aveva scritto questa opera per il teatro, nessun teatro gliela voleva fare, gliela voleva produrre, quindi loro hanno deciso di inciderlo come disco e di farlo uscire come disco. Il disco ha avuto un successo talmente pazzesco che poi magicamente sono arrivati i soldi per produrre la versione teatrale di questa storia, della storia della crocifissione e resurrezione di Gesù attraverso canzoni smaccatamente rock e con una qualità compositiva che poi è rimasta forte e inalterata nel tempo. Ovviamente dall'opera teatrale poi è venuta fuori l'opera cinematografica, che diretto tre anni dopo, nel 73, da Norman Jewison, con Yvonne Elman, Carl Anderson e Ted Neely. Neely, Anderson e Elman sono poi stati nominati per i Golden Globe, tutti e tre per i ruoli, ovviamente, uno di Gesù, uno di Giuda e lei di Maria Maddalena, e il successo è continuato, sono state fatte milioni di versioni, ma Nel 2012 Andrew Lloyd Webber ha deciso di riprendere un po' in mano le cose, le corde, e di tornare un po' su quella che era la natura originale di Jesus Christ Superstar, che era nato come un'opera rock, cioè come un concerto rock di una storia così importante. Si è scelto, cioè si è deciso di rimettere in piedi una produzione di Jesus Christ Superstar come opera rock per il palcoscenico, con un adattamento molto molto moderno, cioè trasportando la storia, il core della storia di Gesù, della crocifissione e della risurrezione ai giorni nostri. Per farlo è stato fatto un concorso televisivo per scegliere in modo pubblico chi era il protagonista. La rete televisiva inglese ITV ha fatto questo concorso che si chiamava Superstar, dal quale è uscito come vincitore Ben Foster per il ruolo di Gesù, e per questo tour nelle arene, difatti si chiama Jesus Christ Superstar Arena Tour, che vede oltretutto un altro personaggio, un'altra persona molto 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 conosciuta, che è Melanie C delle Spice Girls, mm-hmm. nel ruolo di Maria Maddalena. Questo musical in questa versione nel 2012 comincia a fare il giro dei teatri, delle arene più che dei teatri, e comincia dalla O2 Arena di Londra e poi va avanti, di questa edizione è uscito un Blu-ray della ripresa fatta appunto all'Arena O2 di Londra, con questo adattamento di Jesus Christ Superstar ipermoderno, dove al posto dei farisei ci sono i banchieri, c'è la polizia, i seguaci di Gesù non sono poveri del popolo, ma sono ragazzi che protestano contro la politica e contro l'ingerenza della politica. Cioè c'è una modernizzazione che è molto d'impatto, visivamente veramente affascinante, ha fatto storgere gli occhi il naso alla critica più volte, perché dicono che Jesus Christ Superstar poteva essere lasciato così com'era. C'è sempre un po' questo, cioè, discorso,
sempre
che
un purismo di fondo.
Il purismo, che non si capisce mai se è purismo o se è solo pigrizia di cercare di vedere le cose nuove da un altro punto di vista, con degli altri occhi. E Andrew Lloyd Webber era molto contento di questa cosa, è stato intervistato ovviamente da tutto il mondo, e a tutti ha dichiarato che per lui la cosa divertente era che Jesus Christ Superstar era nato per essere un concerto rock, e quindi questa forma era la forma in cui lui e Tim Rice ai tempi lo avevano pensato. Poi lo avevano adattato al mondo un po' più classico e standardizzato del musical di Broadway, però poterlo mettere in scena come fosse un concerto, cioè facendo due concerti una sera, poi si smonta tutto, si va in un'altra location, si rimonta, proprio come un tour vero e proprio, è stata una cosa rinfrescante per loro, e anche rinfrescante, refreshing, come dice, per l'opera in sé, perché se riuscite a vederlo è veramente una, se riuscite a vederlo e avete in mente com'era Jesus Christ Superstar originale, e credo che un po' tutti, almeno quelli della mia generazione, anche forse della tua, i film l'hanno vista almeno una volta. Questo adattamento moderno è stupefacente, lascia un po' perplessi, mi rendo conto quello che la critica poteva aver percepito, lascia un po' perplessi, però poi la perplessità se ne va, e almeno per me il fascino della creatività e della volontà di rinnovare ha la meglio sugli eventuali dubbi. Ben Foster è incredibilmente pazzesco, ha una voce che non si capisce da dove gli arrivi. Melanie, sì, devo dire che è una Maria Maddalena un pochino più indipendente come personalità, come modo di cantare, come modo di presentarsi. Lei non ha la voce suadente di Yvonne Hellman, ha una voce molto più brillante e frizzante, come tutti sappiamo, che però riesce a centrare nel personaggio che fa, quindi e ci sono le scene dei, cioè dei banchieri e soprattutto il personaggio di Ponzio Pilato, che è un presentatore di reality show televisivo in questa, in, in questa edizione, che sono veramente esilaranti e fanno capire quanto la creatività all'interno di una riedizione di un classico può fare la differenza. Quindi andate tutti, se potete, a recuperare questo Jesus Christ Superstar di Arena Tour e con Mel C e Ben Foster, e poi fateci sapere se l'abbiamo detta giusta o l'abbiamo detta sbagliata.
Andate e recuperate. Fred Film Radio. Che consigli su cosa vedere stasera ci riserva la nostra cara Angela Prudenzi oggi?
Beh, non posso esimermi dal consigliare un film disponibile su Netflix. Hmm. Il film si intitola Il mio amico in fondo al mare, titolo inglese ben più pregnante, My Octopus Teacher, ed è un documentario, ma girato con grandi mezzi e con la magnificenza del cinema. E questo film racconta la amicizia profonda che si viene a creare tra Craig Foster, che è un sudafricano regista di documentari naturalistici, il quale, arrivato a un certo punto della propria vita, si rende conto che non ha fatto altro che girare per il mondo, fare riprese, andare in montaggio, e non si sta godendo per niente la vita, e soprattutto non si sta godendo il figlio che sta crescendo, che è arrivato all'età dell'adolescenza. Quindi, entrato in questo tunnel della mezza età, decide di dare uno stop alla sua vita, di fermare la sua attività di documentarista sulla, insomma, che si occupa di documentari sulla natura, e di ritornare in Sudafrica, dove era stato da ragazzo, dove ha vissuto tanti anni, e naturalmente, fortunato lui, non va in un posto qualsiasi del Sudafrica, ma torna dove è cresciuto, che è un posto meraviglioso in riva al mare, con un oceano assolutamente pazzesco, e decide di riprendere una vecchia abitudine, cioè quella di tuffarsi in mare e di vedere che cosa c'è intorno, che cosa vive in fondo al mare. E si immerge rigorosamente in apnea, e per riprendere già questa attività ci mette parecchio, perché racconta che l'acqua è 9-10 gradi, per cui appena ti tuffi per un quarto d'ora non capisci più niente. Però poi il freddo attiva tutte le attività cerebrali, per cui diventi molto più reattivo, fai un sacco di cose in più. Quindi lui c'ha questo bagno di rigenerazione quotidiano. Durante queste sue perlustrazioni in fondo al mare vede un polpo. E con questo polpo piano piano un po' si avvicina, un po' si allontana, insomma capisce a un certo punto che il polpo comincia a fidarsi di lui, e nasce un'amicizia. Per quanto possa sembrare incredibile, nasce una vera amicizia, al punto che questo polpo si fa accarezzare, si fa baciare, lui va a baciare Craig, insomma si crea una simbiosi incredibile, e noi con lui scopriamo l'intelligenza straordinaria di un animale che è uno dei più intelligenti al mondo, intelligenza che, al contrario di tutti gli esseri, non è nel cervello, ma la maggior parte dell'intelligenza del polpo è nei tentacoli. Quindi capisci, parliamo di un animale assolutamente strabiliante. Ma quello che è bello e che è di insegnamento a tutti è il fatto che lui, che viene da una profonda crisi, ritrova se stesso a contatto con un animale che, insomma, che può sembrare addirittura assurdo che uno possa essere rigenerato da un polpo, perché con un cane fai presto, per dire, un cavallo, no? Perché siamo abituati a sentirli affini, ma certo, un polpo è un polpo. E invece questo scambio è così profondo che Craig Foster ritrova l'equilibrio che aveva perduto e stabilisce un contatto con il mondo intorno veramente incredibile, e porta a questa sua religione ormai di vita anche altre persone che adesso si immergono costantemente con lui, primo fra tutti il figlio ovviamente, e insomma ci insegna che per essere in pace con se stessi forse dobbiamo ricominciare a essere in pace con la natura. È un documentario che non è passato inosservato, tant'è che è tra i documentari candidati all'Oscar, quindi insomma stiamo parlando di un prodotto di altissimo livello, dura 85 minuti, ci si affeziona anche noi a questo animale straordinario. Non dirò di più perché quello che succede deve essere scoperto, ma è veramente un viaggio nell'oceano, ma anche in una dimensione interiore che fa veramente bene.
Quindi no canali TV, ma Netflix stasera.
Piccola eccezione. Sì, stasera Netflix.
Fred Film Radio. Ed è giunto anche per oggi il momento dei saluti qui da The Support Day. Siamo di nuovo io ed Angelo per appunto per salutarvi, ma prima di farlo una notizia festivaliera. Appunto la settimana scorsa, e noi vi diamo la notizia adesso ma tanto c'è tempo per prepararvi, sono state annunciate le date del 69esimo Trento Film Festival, che si terrà, caro Angelo, dal 30 aprile al 9 maggio in un'edizione, ahimè, interamente digitale.
Sì, diversamente dall'anno scorso in cui l'avevano spostato di date, avevano fatto un'edizione ibrida, un po' in sala, un po' online, e ne avevamo parlato anche noi, mi ricordo. E quest'anno nuova versione, ma stessa ricchezza di contenuti, perché comunque 100 film sono tanti per un festival online, 100 film in programma in quel periodo, in quelle date che hai detto tu, dal 30 aprile al 16 maggio.
Però l'anno scorso era andata bene le visioni
erano state tantissime, difatti, da cui la scelta di, invece di posticiparlo più in avanti per cercare di farlo in sala, hanno pensato di tenere le date originali e di farlo tutto online, quindi cambiate le modalità, però comunque sempre molto molto ricca, a 8 sezioni, 31 paesi di provenienza, un 30% di titoli in anteprima internazionale, un 50% in anteprima italiana, quindi mi sembrano delle percentuali da grande festival quali sono, ecco.
Poi hanno annunciato già due lungometraggi italiani in concorso, uno è, si chiama Paolo Cognetti, Sogni di Grande Nord di Dario Cocella, e segue lo scrittore premio Strega in un viaggio tra le Alpi e l'Alaska, accompagnato da un amico, Nicola Magrin. E poi c'è La Casa Rossa di Francesco Catarinolo, che documenta la vita e il lavoro ai tempi del Covid dell'esploratore altoatesino Robert Peroni. Quindi già ecco due insoliti, non per il Trento Film Festival ma in generale nel panorama di film italiani, insoliti lungometraggi da vedere e da aspettare appunto nell'inizio di Trento Film Festival, ricordiamo appunto il 30 aprile, quindi a fine di questo mese, siamo vicini.
Prendiamo appunti, prendiamo nota, Chiara.
Prima di salutarci, sì, per chi non l'avesse ancora visto, ecco questa chicca, giusto per tornare un po' stupidi momentaneamente, anche se siamo solo a martedì e quindi c'è tempo per fare baldoria, ma tanto appunto se un giorno è uguale all'altro potete farla sempre. Quanto la Marvel, visto che sono completamente pazzi, più pazzi di noi, che ha fatto? Ha preso spunto dall'entusiasmo di chiunque abbia visto The Falcon e Winter Soldier e Daniel Brühl, il caro Daniel Brühl in versione Zimo che balla in una discoteca di Madripoor. Ecco, chiunque l'abbia visto e chiunque non l'abbia visto deve andare su YouTube e guardarsi quell'ora, se vuole se la mette in loop, quell'ora in loop montato dalla Marvel stessa di Zimo appunto che balla in quella sua maniera seria ma assolutamente divertentissima in questa discoteca malfamata di Madripoor. Ecco una piccola chicca, se non l'avete vista tanto va al loop, ci mettete tre secondi, ma sono tre secondi ben spesi e capite la pazzia di Disney, di Marvel, è veramente che si prende sul serio ma mai troppo, come è giusto che sia. E intanto, Angelo, con queste due chicche, una festivaliera e una di puro intrattenimento, ci diamo appuntamento a domani, sempre sul canale italiano di Entertainment di Fred, oppure in replica durante la giornata, oppure ancora, come sapete, ci trovate sia sulle migliori piattaforme di podcast, sia con la selezione di brani musicali anche su Mixcloud. A domani, Angelo, anche con Angela, e a domani i nostri ascoltatori, sempre su Fred, da Festival Insider. Ciao.
Io vado a ballare con Zimo.
Vai a ballare con Zimo. Zunk, zump, zump.
Fred Film Radio, this is Nicolo Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami sono Bor Kuterzy.
Fred Film Radio, radio filmowe Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.